Buongiorno da Veronica Lippi. Commemorazioni cariche di emozione ieri in Israele per i 2 anni dal massacro del 7 ottobre. Si spera nel ritorno a casa degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. Più escursionisti sulle montagne svizzere, ma anche più incidenti. Il loro numero è raddoppiato negli ultimi 15 anni. Il Ticino tra i cantoni più toccati. La fine di un'era d'Ambrì. Dopo 8 stagioni Luca Cereda potrebbe lasciare la guida della squadra. Il presidente Lombardi avrebbe già incontrato il suo successore, l'ex Friburgo Dubé. Israele ha dunque commemorato ieri il 2° anniversario del brutale assalto di Hamas del 7 ottobre 2023 lungo i confini della striscia di Gaza. Morirono, lo ricordo, 1.200 persone, mentre altre 251 furono rapite. Da lì partì poi l'altrettanto brutale risposta israeliana contro la striscia. In serata ci sono ancora stati dei raduni in memoria delle persone decedute. Con Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, cerchiamo di capire in che clima si sono tenute queste commemorazioni.
In un clima di grande commozione e lutto, ma anche di speranza per il rilascio degli ostaggi che sono ancora a Gaza, sono 48 e si ritiene che 20 siano ancora vivi. Ieri sera la cerimonia commemorativa centrale promossa dall'associazione Como si è tenuta al parco Ayarkon di Tel Aviv ed è stata trasmessa in Piazza dei Rapiti e in diretta televisiva. Vi hanno partecipato migliaia di persone e si è aperta con un minuto di silenzio la recitazione del Kaddish, la preghiera ebraica del lutto. Sul palco si sono alternati i familiari di alcune delle vittime dell'attacco di Hamas alle comunità israeliane adiacenti alla striscia di Gaza, comunità dove ieri mattina e nei giorni scorsi si sono tenute preghiere e ricordi degli uccisi. Una cerimonia speciale ha riguardato le vittime dell'attacco al festival musicale Nova. La commemorazione di Stato per il 7 ottobre si terrà nella data corrispondente del calendario ebraico, ma per questo 2° anniversario il primo ministro Netanyahu ha comunque scritto che il suo governo continuerà a lavorare per il ritorno dei rapiti e per impedire che Hamas rappresenti ancora una minaccia.
E la speranza per il ritorno dei rapiti e anche per la fine della guerra a Gaza è risposta nei colloqui in corso a Sharm el-Sheikh, dei quali trapelano pochi dettagli ufficiali, anche se sembra che il clima sia positivo. Oggi sono attese diverse delegazioni straniere, tra cui quella statunitense e quella turca. Intanto la Marina israeliana è intervenuta per bloccare un altro gruppo di imbarcazioni dirette a Gaza con aiuti umanitari. Questa nuova flottiglia, composta di 9 imbarcazioni con un centinaio di persone a bordo, è stata intercettata. Alcune navi sono state abbordate a 120 miglia nautiche dalla costa palestinese. Una parte appunto delle navi sono allora già state condotte in un porto israeliano. Gli equipaggi saranno presto espulsi. Ieri l'Organizzazione Mondiale per il Commercio ha pubblicato, correggendole le proprie stime, il commercio nel 2025 andrà molto meglio del previsto. Se quest'anno si chiuderà bene, le preoccupazioni però riguardano il 2026. In questo caso l'OMC è decisamente meno ottimista. Sentiamo Marzio Minoli.
Nel mese di agosto l'Organizzazione Mondiale per il Commercio aveva stimato una crescita del commercio mondiale dello 0,9%, ma nel rapporto di ieri questa stima è stata rivista al rialzo e ora si parla di una crescita del 2,4%. Ma se il 2025 sorprende in bene, ecco che il 2026 ci riporterà con i piedi per terra. Infatti la stima di crescita del commercio passa dall'1,8% di agosto allo 0,5% attuale. Una grande differenza che si spiega soprattutto con il fatto che durante il 2025 gli importatori americani hanno fatto incetta di beni da tutto il mondo prima dell'entrata in vigore dei dazi. Oltre a questo, gli esperti dell'OMC identificano come fattore trainante del commercio anche i prodotti basati sull'intelligenza artificiale, come ad esempio sistemi di automazione per le industrie, piuttosto che nell'ambito del settore automobilistico. Fatto raro per l'OMC il rivedere le previsioni così spesso, ma questo è dovuto alla forte incertezza che regna attorno all'impatto che avranno i dazi statunitensi sul commercio mondiale. Se ad inizio anno le previsioni erano delle peggiori, con un crollo dell'1,5% del commercio mondiale proprio a causa dei dazi, secondo l'OMC il fatto che non si sia avverato lo scenario previsto è dovuto in gran parte alla risposta tutto sommato misurata dei paesi colpiti dai provvedimenti di Donald Trump.
L'Unione Europea vuole introdurre dazi al 50% sull'acciaio, la notizia di ieri. L'obiettivo è di salvare un'industria siderurgica sempre più in crisi, confrontata con l'arrivo sul mercato di acciaio cinese a basso costo. I dazi dovrebbero però riguardare anche la produzione svizzera, e allora ieri sera sono arrivate le reazioni preoccupate di due associazioni di categoria, Swiss Metal e Swiss Mem. Chiedono che la Confederazione si batta per l'esenzione da queste misure per la Svizzera, con contingenti specifici. In Svizzera gli incidenti durante le escursioni in montagna sono più che raddoppiati negli ultimi 15 anni, è quanto emerge dagli ultimi dati della SUVA. Dal 2019 al 2023 si sono verificati in media 9.000 casi all'anno, 10 anni prima erano solo 4.000. Tra i cantoni con più incidenti fatali, il Ticino. Il servizio di Giulio Rezzonico.
Sono più di 4 milioni gli svizzeri che ogni anno vanno a fare delle escursioni in montagna, a cui si devono aggiungere anche i turisti. Un numero in aumento, così come quello degli incidenti. Stando agli ultimi dati della SUVA, infatti, Cassa Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni, gli incidenti durante le escursioni sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni. Erano 4.000 in media all'anno tra il 2013 e il 2019, mentre oggi sono più di 9.000. Le cause? Un equipaggiamento inadeguato, la mancanza di attenzione o la sopravvalutazione della propria forma fisica. A ciò si aggiunge la poca consapevolezza dei rischi.
On voit une augmentation de nouveaux randonneurs.
Notiamo un aumento di nuovi escursionisti, ci ha spiegato Pierre Maté, portavoce dell'Associazione Svizzera delle Guide Alpine, e una parte di loro non è preparata né informata. Non sono consapevoli dei rischi e delle difficoltà di un'escursione in montagna. Il Ticino, stando a SUVA, è tra i 3 cantoni svizzeri con il più alto numero di incidenti fatali, un dato che non ha sorpreso la guida alpina. No, non mi sorprende questo numero. Il Ticino è una destinazione molto bella per le escursioni, anche per il suo clima. Ma in Ticino non ci sono solo escursioni facili, un po' come in Vallese e Berna. In un attimo ci si ritrova in sentieri ripidi con rischi di caduta. Il Ticino non è facile e accessibile a chiunque. Per prevenire gli incidenti, raccomanda Pierre Maté, sarebbe meglio informarsi, formarsi ed eventualmente affidarsi ad una guida alpina.
Vediamo lo sport e al terremoto in casa Ambri-Piotta. Questa mattina capiremo chi dirigerà il consueto allenamento alla Gottardo Arena dopo le indiscrezioni lanciate sul portale Watson dal giornalista Klaus Zaug, secondo cui il presidente bianco-blu Filippo Lombardi si sarebbe incontrato in segreto con Christian Dubé per affidargli la panchina leventinese. E l'incontro, appunto segreto, si è svolto all'insaputa sia del direttore sportivo Duca sia del tecnico Cereda, di fatto entrambi delegittimati. Allora, in attesa di comunicazioni ufficiali, paiono ormai imminenti la fine di un'era bianco-blu che durava da 8 stagioni con questa coppia Cereda-Duca e l'arrivo di Dubé, che lo ricordo è ex allenatore del Friburgo. Una conferenza stampa è appena stata annunciata, si terrà alle 10:30 alla Gottardo Arena. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti e a tutte.